Sono un po' emozionato. Solito il primo giorno di scuola lo si è già di per sé. In questo caso per due ulteriori motivi. Il primo perché il 10 anni
Madonna
è
mia.
Il decimo anno di 007 in condotta. E il secondo perché siamo tornati sulla prof al mazzo sulla cattedra, io sul banco.
Ma in presenza.
Ma in presenza. E allora posso dire, è bello rivederla prof, perché lo scorso anno abbiamo fatto sempre 007 in condotta. È bello rivederla e penso che sia un sentimento, spero che sia un sentimento condiviso per quanti quest'oggi tornano a scuola, finalmente.
Certo, ed è stato bellissimo che si riesca a mandare a scuola tutti i nostri ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, perché qui erano stati anche fortunati i ragazzini delle elementari, della scuola dell'infanzia, delle medie, si sono fatti praticamente tutto l'anno in classe, seppure con le mascherine, non toccarmi il quaderno, distanziati, no, in palestra, insomma, però almeno si vedevano. Invece i ragazzi delle superiori hanno passato un anno veramente bruttissimo, e a loro io faccio il migliore augurio oggi, che è il primo giorno di scuola, perché non lo sentiranno, spero che qualcuno glielo dica, perché non sarà facile ricominciare, anche se desiderano tanto vedersi.
Però può essere dopo tanto tempo, come ci si rivede? Gli amici, quelli più stretti, si rivede con piacere, ma siamo stati abituati sempre a dire tenete le distanze, tenete le... e allora... E specie il primo giorno magari in una nuova classe, come ci si approccia? Cioè voglio dire anche un po' di, no, verrebbe quasi a darsi un abbraccio, vedere quasi, è un po' strano, però bene così, cioè, serve ripartire, giusto?
Sì, serve ripartire, accontentiamoci di questo. L'augurio ai ragazzi è di riuscire a superare quei blocchi che possono avere, e saranno in tanti, perché a furia di stare da soli, chiusi nella loro camera con uno schermo, un telefonino, hanno preso delle abitudini che non voglio definire brutte, ma insomma particolari, diverse dallo stare in classe, e hanno perso quella crescita nella capacità di relazionarsi, che è una crescita tipica proprio del periodo adolescenziale. Quindi sta a noi adulti, gli insegnanti, i genitori, supportarli in questo momento e spingerli molto, non a rinchiudersi di nuovo, non più nella stanza ma in se stessi, ma ad uscire fuori, a fare nuove esperienze, a provare nuove attività, senza paura. Per le attività sportive ci vorrà il Green Pass, facciamoglielo sto Green Pass, perché diamo un grado di libertà a sti ragazzi. E invece per la scuola, si spera che non sia necessario, ma anche se hanno detto che se sono tutti col Green Pass, tutti vaccinati, possono stare senza mascherina, vabbè.
Però, prof,
ma che non abbiano paura.
E il fatto è che se c'è una classe ce ne sta anche solo uno che ce l'ha, tutti gli altri 99% che ce l'hanno, che l'hanno fatto, cioè voglio dire, si mette un pochettino o no?
Sì.
Si mette in difficoltà forse anche i presidi, e che devono controllare il Green Pass e tutto quanto, che però dai,
già
meglio lo scorso anno,
sì,
giusto?
E poi l'altra cosa buona, molto buona rispetto agli anni scorsi, che io penso che quello che viene detto sia anche vero, perché ho provato un po' a sentire qualche scuola qui vicino, è che ci saranno tutti gli insegnanti, sembra un miracolo, la norma, ma ci sembra un miracolo, perché gli anni scorsi non era così.
Certo, 42... cioè, si andava sempre, mi ricordo, sempre sul problema, mancano gli insegnanti e tutto quanto,
Pare che tutte le nomine, hanno fatto una caterva di nomine in ruolo, più di 100.000, e queste persone hanno avuto la nomina, saranno in classe dal primo giorno, stanno ricevendo le ultime convocazioni adesso, anche i supplenti annuali, 42 giorni in anticipo rispetto al solito.
Male.
Quindi almeno in questa maniera si recupera non solo un po' di fiducia nell'istituzione, ma anche un po' più di quella normalità che serve, perché già l'organizzazione tra rientri, entrate scaglionate la mattina, distanze che si possono non si possono mantenere, eccetera, non è semplice certamente.
Le mense però ancora non sono aperte, verso fine mese apriranno, mi sembra
questo succedeva anche negli anni pre-Covid,
anche, quindi, okay,
sì, perché per i piccoli, per un discorso di inserimento lento, nel senso di non farli prendere di colpo tutta la giornata assieme, anche con quelli della scuola materna, dormire fuori, eccetera, e anche per quelli degli elementari. E quindi per i grandi era proprio perché mancavano gli insegnanti e quindi il tempo pieno non si poteva fare. Quest'anno pare che parta, diciamo, sembrerebbe tutto bene, ecco.
Allora, prof, io credo l'insegnante il primo giorno di scuola si chiederà, no, ma come impostiamo questo primo giorno di scuola? Nel mio caso lei mi ha detto, sai, caro ripetente, pluriripetente, ho tirato fuori un articolo della Costituzione. Cioè,
sì.
Quindi lei... intende iniziare la prima lezione con l'ABC, con la nostra Costituzione, cioè con la base del nostro vivere civile, cioè la Costituzione, quella carta che regola tutti i diritti e doveri di noi cittadini, no?
Sì, e l'articolo 32, tra l'altro, è un articolo che non si cita mai, perché nella scuola si citano altri articoli, quelli del diritto allo studio, delle pari opportunità.
Dica, nemmeno io.
Questa qua è: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. È un articolo che ti dice così, poi va avanti chiaramente, dice che va messo sul piatto della bilancia il diritto dell'individuo alla salute, ma l'interesse della collettività. Ecco, questo ragionamento andrebbe fatto e approfondito. Discusso con i ragazzi delle superiori il primo giorno.
Certo. Andrebbe un attimino discusso, no?
Sì, perché discusso nel senso di approfondito in maniera dialettica, non discusso nel senso di messo in crisi.
Certo.
La parola discutere potrebbe essere fraintesa.
Certo, intanto all'università si entra
solo col Green Pass.
Ma solo col Green Pass.
Categorico, allora, in tutte le università d'Italia. E io ho parlato con dei ragazzi, non gli fa né caldo né freddo, insomma questo, cioè ci vanno, punto e basta. Anche perché ci fosse qualcuno ideologicamente che non può o non vuole, vengono assicurate le lezioni in streaming, cioè come quelle dell'anno scorso, contemporaneamente,
però,
sì, gli mancherà, però è una scelta sua.
Però,
a questo punto di stare a casa.
Che in Cina il governo ha vietato agli under 18 di stare sui videogiochi più di un tot ore alla settimana, cioè soltanto un giorno con un'ora, cioè un po' sul limite proprio. E categorico, che ne pensi? Cioè, se arriva a sto limite qua, secondo lei, a un certo punto, visto che si inventano un po' di tutto per voglio dire, metti a nome diverso, password diverso e tutto quanto,
non so come facciano a controllare, però tanto siccome in Cina controllano tutto, anche come cosa stai pensando a momenti, però è un'idea giusta, è un'idea, perché se di per sé uno non è capace di controllare se stesso, è bene che ci sia qualcosa fuori che lo controlla. Questa è la regola fondamentale dell'educazione dei bambini.
Certo.
Nessun bambino resiste alla Nutella, alla marmellata. È la mamma che deve dirgli basta.
Sì.
No? Perché il bambino di per sé, se trova il barattolo, tira su col cucchiaino e si fa venire un mal di pancia dell'accidente.
Certo.
Chi è che tutela la sua salute? La mamma, che gli toglie il barattolo o che glielo mette in alto sulla scansia. Poi lui cerca di arrivarci, ma la mamma farà in maniera che non possa arrivarci. Allora è la stessa cosa, no?
Sì, e poi è un discorso anche di motivazione, cioè perché si fa una cosa, no? Cioè voglio dire, non gioco a videogioco perché mi piace di più andare, che ne so, a fare danza, ho motivazioni più forti. La motivazione dei professori, prof, quanto è importante, specie in questo momento?
Fondamentale.
Mi sembra però positivo il fatto che tantissimo, il
92%,
vuol dire che voglio dire, ci tengono anche a poter lavorare adesso, indipendentemente dalle scelte etiche che uno ha, però dire ok, se mi vaccino posso lavorare.
Certo, posso lavorare, e poi anche evidentemente sono persone che rispettano i loro alunni, perché non vogliono, magari inconsapevolmente, causargli dei guai, contagiare non tanto i ragazzi che poi se la fanno in maniera leggera, ma poi c'è la nonna a casa che magari non la prende talmente alla leggera. La motivazione degli insegnanti, l'anno scorso abbiamo parlato tanto, sempre in DAD, della motivazione dei ragazzi, no? E di come anche cercare di attivarla tramite la DAD, che è molto più difficile. Beh, io parlerei anche della motivazione dei docenti ad insegnare, cioè perché insegnano? Perché è stato un ripiego? Perché la loro laurea non dava sbocchi? Perché è una tradizione di famiglia? Non lo so. No, non deve essere per quello la motivazione. La motivazione deve essere: insegno perché voglio insegnare, cioè ho scelto di fare quel mestiere. E quel mestiere non è un mestiere fatto di persone o di carte, non è l'INPS o le poste. È un mestiere fatto di persone, non di carte e di scartoffie o di cose di questo genere.
Certo.
Non solo, ma persone in crescita la cui responsabilità mi è affidata.
Sì.
Allora, ieri c'era una dirigente scolastica di un quartiere tremendo di Napoli che diceva che il modo in cui la scuola si pone verso i ragazzi, quindi attraverso i docenti, perché come mica attraverso i muri, è la chiave per fare in maniera che loro a scuola ci vogliano andare.
Vabbè, certo.
No? E quindi che sono più importanti, l'abbiamo sempre detto, i docenti dei muri. posso avere una scuola calcagnata ma con un insegnante, vabbè, Don Milani mica insegnava in un palazzo, no? Ecco.
Però mi perdoni prof, è anche vero che gli insegnanti per essere motivati, cioè anche da chi sta in alto dovrebbe dargli delle gratificazioni, sì, no? Abbiamo sempre parlato, la meritocrazia, cioè un bravo insegnante vale, deve essere messo nelle condizioni anche magari di avere qualcosa di più. Adesso il ministro Brunetta, che idee politiche ne voglio, però la riforma della pubblica amministrazione, no? Anche lo smart work, hai detto, signori miei, dipendenti pubblici, si ritorna in presenza.
Vorrei che mi spiegasse perché, ministro Brunetta, perché non si fida dei suoi dipendenti, probabilmente.
No, ha detto che le cose funzionano meglio chiaramente in presenza, perché ha detto il lavoro da casa, altrimenti
una
cosa per sopperire la cassa integrazione, insomma.
Sì,
no?
Una cosa che ha detto mi è piaciuta ed è che facendo lo smart working la gente usa la propria connessione, il proprio cellulare, il proprio computer, che non è giusto. Allora, smart working vuol dire ti fornisco gli strumenti, i famosi mezzi di produzione,
ecco, appunto, certo.
E poi che tu lo faccia a 20 km da qua o qua in sede, a me fa lo stesso.
Deve essere tutto organizzato, ma al di là del smart working che c'entra poco, speriamo che si introduca finalmente questo discorso della meritocrazia, cioè che gli insegnanti più bravi vadano anche, possano essere anche motivati.
Sì, motivati anche con quello. E l'insegnante bravo è quello che vive assieme con i ragazzi la costruzione del sapere. E se tutti questi 100.000 nessuno li avrà preparati ad insegnare, perché non sono stati fatti concorsi con la formazione contemporaneamente, ma concorsi in base a quiz e titoli, no? Se queste persone sono veramente dei bravi insegnanti, studieranno assieme con i loro ragazzi, saranno preparati nella materia, non sono preparati pedagogicamente e didatticamente, avranno la motivazione per informarsi da soli, leggere le buone pratiche sui giornali scolastici, andare in internet a vedere cosa fanno le altre scuole e cercare di leggersi libri di psicologia, è una cosa che si può fare anche da sé se uno ci crede veramente.
Certo.
Poi è chiaro che anche il ministro ha detto che una prossima priorità è quella della formazione continua dei docenti, perché anche chi ha 10 anni di insegnamento, 20 anni, dovrebbe continuare, si deve aggiornare non solo sull'informatica, si deve aggiornare proprio sulle conoscenze che man mano vengono avanti in psicologia dell'apprendimento e in neuroscienze.
Prof, in questo ultimo anno e mezzo si è detto che si è perso parecchio, complice la DAD, e sono aumentate le disuguaglianze, insomma questo è un po' anche un grosso problema, il famoso ascensore sociale, no? Se prima la scuola, insomma, uno fra i compiti era anche quello importantissimo di diminuire quelle che erano e che sono le differenze di provenienza degli studenti, voglio dire, chi economicamente c'è, più ricco può andare avanti, e invece l'ascensore sociale si è un pochettino bloccato. Ci sono anche dei dati sull'invalsi, no? Sulle competenze dei ragazzi in quest'anno, come ci dà una bella notizia, no? Che dice?
Ma, ma non è andata molto bene, cioè cerchiamo prima il bene. C'è stato di buono che, nonostante la DAD, che poi quelli della primaria e dell'elementare hanno avuto di meno, i risultati della primaria sono in pari con quelli del 2019. Cioè, quindi
i bimbi piccoli
che già andavano bene sembra non ne abbiano risentito. Quelli della secondaria di primo grado invece in italiano e matematica hanno risultati più bassi del 2019, e il guaio è che ci sono delle percentuali troppo alte di ragazzini che alla fine della terza media non raggiungono nemmeno quella che viene considerata la cosiddetta sufficienza, anche se sono stati promossi, e sono tanti, è un 40% circa in italiano, 5% in più del 19, un 45% in matematica, quindi quasi la metà dei nostri ragazzi, e in inglese, vabbè, un po' meno, l'inglese va meglio dappertutto, misteriosamente, dico io.
Magari si è smanettato di più sui computer e quant'altro, speriamo, dai.
Come hai detto te, in questa maniera si riduce l'effetto perequativo della scuola, perché gli svantaggiati hanno avuto maggiore svantaggio.
Io ho fatto tutto un discorso lungo e complesso, effetto perequativo, lei ha sintetizzato, non c'è niente da fare, sto ancora sui banchi. Mi sa che mi devo un po' riabituare, prof, è normale secondo lei?
Sì, è normale.
Non dico che sono in difficoltà, però vedo che, insomma, argomentare le cose sulla scuola, cioè serve, dobbiamo preoccuparci se anche altri alunni come me il primo giorno magari hanno un po' qualche difficoltà, qualche cosa normale, oppure no?
È normalissimo, perché
qualsiasi
no, non ti deve, nessuno si deve allarmare se quando non è allenato non rende. Cioè nessun calciatore, nessun sciatore dopo un anno e mezzo che sta praticamente fermo ha gli stessi risultati di prima, giusto? E allora per i ragazzi è la stessa cosa. L'abilità, o diciamo almeno il coraggio di parlare di fronte agli altri, legge interrogazione, è un allenamento che si prende. Chissà quanti dei nostri ragazzi ricordano come in prima media fossero bloccati totale e in terza media poi parlavano. Un anno e mezzo è come passare dalla prima alla terza media senza fare esercizio di questo. E anche lo studio stesso, perché avranno di sicuro studiato di meno, o in maniera diversa, anche quello è un allenamento che si prende, il fatto di fare una sintesi. Io penso che anche a scrivere tante parole poi non te le ricordi più,
certo.
Quindi non c'è da preoccuparsi
a mano, se non siamo disabili. Certo che, però, mi perdona una parentesi, che
sì?
Quando leggo in questi giorni in Afghanistan penso che veramente stanno male anche con la scuola,
loro sì,
sì, con il separe fra ragazzi, sì, e ragazze, difficoltà di università. Cioè, veramente, quando leggi dici, ma noi quanto siamo fortunati, perdoni, però sì, può essere
ma
in realtà
è vero.
Cioè, noi ci accapariamo su tanti problemi, problemi veri, questi qua, ragazzi, che futuro danno ai figli? A parte la povertà, però proprio anche...
Sì, gli manca il cibo oltre che le scuole. No. Comunque, proprio perché siamo più fortunati e messi meglio, nonostante tutto, bisogna che si faccia uno sforzo per recuperare. Abbiamo le possibilità di recuperare questi ragazzi che sono rimasti più indietro. E l'ultimo dato è quello della secondaria di secondo grado, cioè le scuole superiori, dove è ancora peggio, perché arriviamo a più della metà che non ha raggiunto in matematica. E anche in inglese listening è il 63%, cioè nell'ascolto dell'inglese. In italiano il 44%. E questa è la media italiana. Poi però abbiamo un divario pazzesco tra il nord e il sud, con percentuali quasi doppie non sufficienti tra gli studenti provenienti da un contesto svantaggiato rispetto a chi vive in condizioni di maggiore vantaggio. Questo la Repubblica, altro articolo della Costituzione, deve fare qualcosa per rimediare. Cioè bisogna dare di più dove c'è di meno, non dare a tutti uguali.
Intanto però è stato fatto molto. Però abbiamo ancora un minuto, mi perdona la curiosità, vedo che ha portato un giornale e un libro, solo per questa puntata di 007 oppure perché passava di qua e
No, il giornale è su quel manifesto che è uscito dei 600 professori universitari che hanno scritto contro l'obbligo del Green Pass per l'università. Allora uno dice, caspita, 600 sono
tantissimi,
tanti, e sono universitari, calma,
percentuale.
Quanti sono i professori in tutta Italia? Sono 70.000, cos'è 600? L'1%,
infatti.
Anzi meno dell'1%, quindi calma.
Ci sono anche, cioè, bisognerebbe, adesso il tempo è poco, ma anche le motivazioni sarebbe da approfondire.
Insomma, ma non ho messo delle motivazioni giuridiche che, come hai detto prima con l'articolo della Costituzione, non reggono.
Forse anche un po' per arrivare sui giornali.
Chissà. Può darsi.
E
poi l'altro giornale parla di quali sono le condizioni di inizio scuola, ma penso che tutte le sappiano, perché c'è le mascherine, il fatto del controllo ancora della temperatura, il Green Pass per gli insegnanti con i 5 giorni di sospensione, dopo 5 giorni di assenza la sospensione dello stipendio, e gli istituti sentinella. Gli istituti sentinella sono quelli dove vengono forniti ai genitori dei kit per i tamponi salivari molecolari, quelli che si fanno ciucciando tipo un lecca-lecca, entro un giorno c'è il risultato, e vengono fatti in alcune scuole campione. Qui da noi c'è, mi pare, l'istituto comprensivo numero 2 di Belluno e l'istituto superiore di Feltre, in maniera tale da poter controllare con rientro a scuola, che viene comunque considerato una fonte di eventuale contagio, come stanno andando le cose.
Comunque dai, prosegue la vaccinazione per gli over 12, adesso anche molti accessi liberi. Libro, velocissimamente, prof, che libro sta leggendo? Che è? No,
sto leggendo, no,
sto leggendo un libro di De Crescenzo, bellissimo. È Luciano De Crescenzo, me l'ha capitato così per caso, Elogio del pressapochismo, una cosa di questo, bellissimo.
Io sto leggendo a manetta durante quest'estate romanzi storici, però di quelli scritti da gente, non che fa il romanzo e basta, che ha tutta la parte storica documentata, e veramente ho scoperto dei mondi e delle conoscenze che andrebbero benissimo estesi ai ragazzi delle superiori, che si appassionerebbero nel leggere le trame, che sono trame intriganti di qualche personaggio marginale alla storia, però con lo sfondo storico imparerebbero tantissime cose su periodi che altrimenti diventano noiosi per per
io ho letto un libro di Goethe quest'estate e ho ritrovato tantissime cose di questi di questi tempi, quindi vabbè. Prof, siamo alla fine, è già finita la prima puntata della serie, il tempo vola.
Allora,
vuol dire che almeno noi ci siamo annoiati, io no, speriamo anche gli ascoltatori. È stato bello, però, dico la verità, è stato
bello. Bellissimo guardarsi negli occhi e auguriamo buon anno a tutti.
Buon anno, buono studio.
Buono studio a tutti, buon anno ai ragazzi, buon anno ai professori, buon anno a quei pochi dirigenti che abbiamo e buon anno, sperando che li rimpinguino, al personale di segreteria e agli ausiliari, perché sono messi veramente peggio di tutti.
Al lunedì prossimo.